Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają spółbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Educare è un atto d'amore. È dare vita. E l'amore è esigente. Chiede di impegnare le migliori risorse, di risvegliare la passione e mettersi in cammino con pazienza insieme ai giovani. L'educatore nelle scuole cattoliche deve essere anzitutto molto competente, qualificato e al tempo stesso ricco di umanità, capace di stare in mezzo ai giovani con stile pedagogico per promuovere la loro crescita umana e spirituale. I giovani hanno bisogno di qualità dell'insegnamento e insieme di valori, non solo enunciati, ma testimoniati. La coerenza è un fattore indispensabile dell'educazione dei giovani.
Cari amici, ben trovati da Laura De Luca. Così il Santo Padre giovedì scorso, 13 febbraio, parlando ai partecipanti alla plenaria della Congregazione dell'Educazione Cattolica, si è svolta dal 12 al 14 febbraio in Vaticano. I giochi dell'armonia di oggi giocano, per l'appunto, con la parola educare.
Le cose d'ogni giorno raccontano segreti a chi le sa guardare ed ascoltare. Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero, per fare l'albero ci vuole il seme, per fare il seme ci vuole il frutto, per fare il frutto ci vuole il fiore, ci vuole un fiore, ci vuole un fiore, per fare un tavolo ci vuole un fiore.
Educare, giochiamo con i giochi dell'armonia di oggi, con questo bellissimo e impegnativo verbo, educare. Educare, cioè trarre fuori qualcuno dall'ignoranza, per esempio, ma anche trarre fuori da qualcuno il suo meglio, le sue inclinazioni, le sue attitudini, le sue idee. Educare ci porta davvero in quel fuori che tante volte ha evocato Papa Francesco. Per incontrare Cristo e per farlo incontrare ad altri, bisogna uscire da noi stessi, bisogna accedere alle periferie di noi stessi, alle periferie esistenziali, alle periferie fisiche proprio reali del mondo. Educare, dunque, è raggiungere le periferie e fare forse di tutte le periferie un nuovo centro, un centro universalmente condiviso, quel centro che è Cristo.
Gesù iniziò ad annunciare la buona novella della Galilea dei Genti, crocevia di persone di diverse razze, culture e religioni. Tale contesto assomiglia per certi versi al mondo di oggi. I profondi cambiamenti che hanno portato al diffondersi sempre più vasto di società multiculturali domandano a quanti operano nel settore scolastico e universitario del coinvolgersi in itinerari educativi di confronto e di dialogo, con una fedeltà coraggiosa e innovativa che sappia far incontrare l'identità cattolica con le diverse anime della società multiculturale.
Educare, portare fuori, i cristiani non smettono mai di portare fuori il Vangelo, perché è proprio un annuncio irresistibile. E la parola del Signore trova in effetti infinite strade per essere comunicata. Anzi, viene da pensare che forse al di là dei limiti di tutti i comunicatori, di tutti noi, appunto la parola di Dio si comunica da sé, si mette in comunicazione da sé. E tuttavia, cambiando i tempi, cambiano anche i modi, le forme in cui questa parola viene a farsi trovare, viene a diffondersi. Che cosa succede, per esempio, quando la parola di Dio incontra la tecnologia? In che modo, dunque, di conseguenza, cambia il modo di educarci alla parola di Dio? Servizio di Alessandra Petitta.
La Bibbia, il libro più venduto e tradotto al mondo, adesso è diventato fruibile anche tramite iPad, i tablet di ultima generazione. Infatti il gruppo editoriale San Paolo, insieme ad Applix, azienda leader nel settore delle applicazioni mobili, ha recentemente presentato Bible World, appunto un'app, come si dice in gergo, che permette a tutti e soprattutto alle nuove generazioni che navigano in rete di conoscere la Bibbia in modo attraente e interattivo. In collegamento telefonico abbiamo Don Giacomo Perego, direttore editoriale di Edizioni San Paolo. Ben trovato.
Grazie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
Grazie, Don Giacomo. Dunque, direttore, a 100 anni dalla loro nascita, le Edizioni San Paolo, con questa novità, rinnovano quella che è la missione di portare la parola di Dio all'uomo di ogni tempo, utilizzando però nuove tecnologie come mezzo di comunicazione.
Esatto, la Bibbia e il messaggio centrale della scrittura sono stati comunicati lungo i secoli nei modi più diversi, dalla parte legata all'ascolto alla comunicazione legata all'arte, la cosiddetta Biblia Pauperum, poi sono arrivati i rotoli, i libri. Una delle modalità comunicative che caratterizza il mondo contemporaneo è quella delle app, delle applicazioni, che permettono un accostamento ai testi in modo interattivo, dinamico. Ecco, ci è sembrato significativo, mantenendo sempre la centralità del testo biblico, offrire questa modalità di approccio al testo.
Quindi chi potrebbero essere i principali utilizzatori?
Noi abbiamo cercato di tenere il più ampio raggio possibile di fruitori nella costruzione di quest'app. Quindi i primi fruitori sono le persone che vogliono accostare l'app per una prima navigazione all'interno del mondo biblico, senza per questo diluire il contenuto. Cioè, nella app di Bible World noi abbiamo tutta la Bibbia, da Genesi ad Apocalisse. Sono i percorsi interni di accostamento che possono essere diversi.
Come funziona in pratica? È necessario avere un iPad e poi scaricare questa applicazione? Quindi si va ad App Store, si acquisisce, oppure si va sul sito www.bibleworld.it, giusto?
Esatto, sì. Le due modalità principali sono o quella di entrare nel sito che abbiamo approntato per il lancio dell'applicazione, che è www.bibleworld.it, oppure di entrare in un Apple Store e digitare il nome dell'app. L'app appare sul proprio iPad e subito c'è la barra di navigazione, quindi la barra di navigazione permette di entrare in questo applicativo o attraverso la via dei testi o attraverso la via delle ricostruzioni, ci sono delle ricostruzioni in 3D del mondo biblico, o attraverso altre porte. Una delle porte più significative è quella della cattedrale virtuale, per cui uno può percorrere la Bibbia come se fosse una visita virtuale ad una cattedrale, dove ogni parte di questa cattedrale è una parte del mondo biblico, una parte dedicata ai profeti, l'altra ai testi sapienziali, l'altra ai Vangeli e così via. Quindi visitando la cattedrale e i suoi spazi uno entra in contatto con il mondo biblico.
Tra l'altro è possibile condividere in rete uno o più versetti anche sui maggiori social network come Facebook, Twitter, o inviarli via mail. Volevo chiederle, nel libro della Bibbia la centralità della parola è evidente. Con questa nuova lettura, diciamo così, tecnologica, virtuale, non si rischia di perdere qualcosa?
Questo è un aspetto su cui abbiamo riflettuto a lungo, perché quando si sviluppano questi applicativi il rischio qual è? È quello di trasformare anche le cose più serie in un'esperienza esclusivamente ludica di gioco. Ecco, nel costruire tutta l'impalcatura di accesso al testo biblico abbiamo voluto mantenere la centralità, cioè il testo non scompare mai, ma è possibile approfondirlo attraverso delle note contestuali, delle ricostruzioni in 3D, dei percorsi tipici dell'Atlante, delle immagini o delle icone. Ecco, tutto questo apparato che serve per capire che cos'è la Bibbia, qual è il suo messaggio, non va mai a discapito della centralità del testo che è sempre visibile. Ecco perché a questo abbiamo voluto anche accostare una sezione dedicata proprio alla lettura del testo biblico, proprio per aiutare l'utente non solo a capire il contesto, ma proprio a entrare nel testo leggendolo in prima persona.
Tra l'altro quest'opera, Bible World, è un lavoro aperto anche a nuovi e ulteriori sviluppi, modifiche, ampliamenti ad hoc per le varie tipologie di utenti, quindi siano essi giovani o famiglie o studiosi.
Sì, effettivamente questo primo anno di vendita dell'applicativo per noi è un po' anche un anno in cui vogliamo verificare chi sono i più interessati alla tipologia di questa applicazione. In base un pochino al censimento di chi acquisterà, siamo pronti per sviluppare ulteriormente l'applicativo o in una direzione di studio, integrando le lingue attualmente disponibili, che sono 4, con le lingue antiche, con strumenti di studio come possono essere dei dizionari, delle sinossi, oppure in direzione anche più legata alle famiglie. Attualmente, ad esempio, è possibile ripercorrere tutto il testo biblico attraverso una storia raccontata attraverso le immagini. Però è ovvio che all'interno di una famiglia ci sono ad esempio anche i bambini, quindi certo, prevedere come dire, delle stanze all'interno dell'applicativo dove anche il bambino può entrare e accostare la Bibbia secondo il proprio linguaggio e la propria sensibilità.
È possibile inoltre personalizzare la forma di lettura e la visione delle immagini, e per esempio è stata studiata una formula originale per chi vuole affrontare la lettura integrale della Bibbia per esempio in un anno, quindi con una divisione dei brani giornalieri in 365 giorni anche.
Esatto, esatto, cioè viene proprio offerta una sorta di guida alla lettura del testo che tiene presente il momento liturgico che uno sta vivendo e che accompagna proprio la lettura in un anno. E anche lì abbiamo cercato non semplicemente di tagliare il testo in 365 parti, perché questa sarebbe stata un'operazione, se vuole, anche molto semplice, ma di cercare di fare una suddivisione del testo lungo l'anno proprio ragionata, per cui ogni giorno è vero che c'è un testo da leggere, ma è sempre preceduto da un frammento anche di un salmo, in modo da creare la cornice più adeguata alla lettura, che è sempre quella di una lettura orante della parola di Dio.
Don Giacomo, io la ringrazio molto, un grande sforzo lavorativo, al passo però sicuramente con i tempi. Il progetto è Bible World, si possono avere maggiori informazioni appunto sul sito www.bibleworld.it. Io ringrazio Don Giacomo Perego, direttore editoriale di Edizioni San Paolo, per averci raccontato questa grande novità. A presto e buon lavoro.
Grazie, grazie a voi.
Grazie ad Alessandra Petitta, i giochi dell'armonia di oggi giocano con la parola educare. Educare è un atto d'amore, è dare vita. E l'amore è esigente, chiede di impegnare le migliori risorse, di risvegliare la passione e mettersi in cammino con pazienza insieme ai giovani. Parole di Francesco rivolte ai partecipanti alla plenaria della Congregazione dell'Educazione Cattolica giovedì scorso. La plenaria si è svolta in Vaticano dal 12 al 14 febbraio. Educare allo sport, allora, e con lo sport. Sono in corso i giochi olimpici invernali di Sochi ed ecco allora l'esperienza di un gruppo di ragazzi che hanno fondato un sito, campionidellosport.com. Parlano in questo sito a 360 gradi, da un punto di vista appunto attuale, dello sport, ridando allo sport, restituendo allo sport la valenza culturale, i suoi veri significati. In occasione delle Olimpiadi invernali, questi giovani di icampionidellosport.com hanno scritto un libro che si intitola Sochi 2014, la guida perfetta, dove aiutano a conoscere appunto tutte le discipline in gara, passando dalla storia di ognuna e raccontando appunto aneddoti relativi a ogni disciplina. E Ilaria Bottiglieri ha parlato di questo volume e di questo approccio inedito al mondo dello sport con uno degli autori, Francesco Cianfarani.
Questo libro è nato, diciamo, come passo successivo, perché noi nasciamo come portale sportivo, icampionidellosport.com. Siamo 5 ragazzi che abbiamo provato a fare questo progetto, sta avendo un discreto successo, di cui siamo 3 agenti FIFA, uno sciatore agonistico e un giornalista sportivo che sono io. E a un certo punto, a 2 mesi dalle Olimpiadi, ci siamo chiesti se la gente era veramente preparata per questa Olimpiade invernale che si fa ogni 4 anni, l'ultima era stata a Vancouver nel 2010 in Canada. E abbiamo chiesto un po' in giro, ci siamo informati, abbiamo visto che l'informazione soprattutto in Italia, soprattutto in certe parti d'Italia, era veramente minima, quindi uno si sarebbe trovato di fronte a gare di sci, di bob, senza sapere assolutamente di cosa si parlava. E quindi anche con un po' di consigli abbiamo per esempio contattato Paolo Pacitti, che è un vice direttore di Rai News, giornalista di Rai Sport, che ha impreziosito oltretutto il libro con la sua prefazione. Ci ha dato un po' di consigli e ha detto, beh, secondo me è una grande cosa da fare. E allora ci siamo messi a scrivere, ma soprattutto ci siamo messi a trovare le fonti, perché non è facile trovare la storia di tutte le 15 discipline che si stanno giocando proprio in questi giorni in Russia, a Sochi. Quindi abbiamo iniziato la ricerca con giornali, biblioteche, anche siti internet in altre lingue. Siamo arrivati addirittura a tradurre articoli, fonti dal finlandese, dallo svedese, insomma è stato un grande lavoro di ricerca e poi finalmente a inizio gennaio abbiamo avuto quello che volevamo e quindi questo libro sulle Olimpiadi invernali, che è il primo ed unico libro sulle Olimpiadi invernali che è uscito su Sochi in Italia e sta avendo un successone perché è il primo libro su Amazon venduto e su Lulu, che sono 2 piattaforme per ebook. Abbiamo scelto la forma dell'editoria digitale sia per un discorso di modernità e sia per un discorso di tempi e di costi, in modo che sia a noi produrlo ed editarlo costato il minimo e sia per un qualunque lettore o interessato o appassionato a poco più del prezzo di un quotidiano, insomma riceve 100 e più pagine di storia dello sci. Il libro, diciamo che è articolato in maniera molto enciclopedica, cioè noi vogliamo trasmettere la nostra passione, la nostra cultura sugli sport invernali tramite la storia degli stessi, quindi diciamo, se vogliamo, è poco attuale, ci sta qualcosa sulle Speranze Azzurre, sui favoriti, il programma delle Olimpiadi, ma come base di ogni disciplina, dallo sci di fondo al curling, allo slittino, allo skeleton, alle nuove discipline che ci stanno anche quest'anno alle Olimpiadi, come il salto con gli sci per le donne, l'halfpipe, il freestyle. E noi abbiamo voluto trasmettere la cultura, cioè con ogni disciplina, di ogni disciplina abbiamo voluto scrivere la storia, quindi dalla nascita dello sci, che è il primo mezzo di trasporto dell'umanità, ancora prima della ruota, ancora prima delle barche, c'era lo sci, che addirittura più di 5.000 anni fa, i primi furono i norvegesi, comunque i popoli scandinavi, usavano per andare a cacciare nei laghi e poi si toglievano addirittura questo pezzo di legno, erano pezzi di legno, e li usavano per cacciare, quindi aveva questa duplice funzione. Diciamo, da quella storia lì ripercorriamo tutta l'antologia, diciamo, delle varie discipline. Sono 15 discipline e di ognuna, in ogni capitolo c'è la storia della disciplina, il grande campione, gli aneddoti, la curiosità, insomma, in modo che uno può guardare i giochi olimpici invernali con una preparazione quasi completa.
La guida perfetta, per l'appunto.
La guida perfetta, la guida perfetta. L'abbiamo voluto chiamare così proprio perché ci sembra una guida che non può essere fatta diversamente. Qualsiasi tipo di approccio, qualsiasi tipo di punto di vista, di angolazione da cui si vedono i giochi invernali, diciamo, la nostra non è tanto arroganza, ma è quanto ambizione, perché vogliamo avere l'ambizione di portare degli sport che non hanno molti seguaci, né tra chi lo segue in TV né tra chi lo pratica, in Italia. Tramite questa guida noi abbiamo proprio voluto trasmettere a tutti quello che noi abbiamo ricercato in questi due mesi.
Grazie a Ilaria Bottiglieri e al suo ospite Francesco Cianfarani. Ricordo www.icampionidellosport.com per affrontare il mondo dello sport in questi giorni delle Olimpiadi invernali da un punto di vista inedito e anche appunto educativo. Cari amici, i giochi dell'armonia di oggi si concludono qui. Abbiamo giocato con la parola educare. Oggi, 18 febbraio, la Chiesa ricorda San Giovanni da Fiesole, in arte Beato Angelico. Sì, proprio lui, il pittore domenicano beatificato da Giovanni Paolo II nel 1982, che tanti fedeli educò al Vangelo tramite la sua raffinatissima e innovatrice pittura fra il XIV e il XV secolo. E vorrei allora lasciarvi con l'invito a ricercare una delle sue tante annunciazioni, ad esempio quella conservata al Prado di Madrid, in cui l'angelo e Maria sono inseriti in un dittico suggerito da una semplice forma architettonica composta da due archi, l'ingresso in un pronao. Un raggio di sole colpisce la Vergine mantata di azzurro, mentre appunto l'angelo, vestito di rosa, sta per inginocchiarsi di fronte a lei. Pose dolcissime e, permettetemi, grande, grande senso di armonia, di equilibrio. Potete riascoltare questa trasmissione su www.radiovaticana.va o ritrovarla anche su Facebook, I Giochi dell'Armonia di Laura De Luca. Buona armonia a tutti con i programmi di Radio Vaticana Italia. Ciao!
La Chiesa è come una grande orchestra in cui c'è varietà. Thank you.